Federico Fubini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto. Benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontare il libro Edizioni Longanesi, Per amor proprio, perché l'Italia deve smettere di odiare l'Europa e di vergognarsi di se stessa. Leggo nel risvolto di copertina che Federico Fubini è inviato e editorialista di economia del Corriere della Sera, di cui è vice direttore ad personam. Ecco, qui mi fermo, perché qualcuno può chiedersi, Federico Fubini, che sarà mai questa carica vice direttore ad personam?
Beh, molto semplicemente vuol dire che invece di occuparmi, diciamo, degli aspetti organizzativi e anche di gestione del giornale, ho più dei compiti di scrittura.
E poi, tra l'altro, sempre leggendo dal risvolto, è passato da Firenze a Bruxelles, dove ha vissuto per quasi 10 anni a partire dal 94. Ha studiato greco antico all'università, dedicandosi poi all'economia e alla finanza. Ha vinto il premio Estense con il libro Noi siamo la rivoluzione, il premio Capalbio e il premio Pisa con il libro La maestra e la camorrista. E questo suo viaggio a Bruxelles è proprio, fa parte anche di questo libro, perché lei comincia il suo libro parlando di un suo viaggio quando lei ha visto il cartello della città, la capitale alsaziana, Strasburgo, e da lì comincia il suo racconto che disegna un'Italia che spesse volte noi non conosciamo per capire la nostra politica. Per amor proprio, sembra un titolo egoistico, sembra un titolo chiuso, sembra un titolo che non voglia tenere conto degli altri, e invece...
Ma guardi, io quello che ho cercato di fare è per amor proprio, perché l'Italia deve smettere di odiare l'Europa e di vergognarsi di se stessa. Amore, odio, vergogna sono sentimenti forti che vanno alla pancia delle persone, perché trovo che oggi il nostro discorso pubblico sia dominato, anziché dalla razionalità, sia dominato completamente dalle emozioni, dai sentimenti, soprattutto dai sentimenti negativi, purtroppo, quelli che spesso sono convogliati sui social. E naturalmente i sentimenti sono una parte, l'emotività in generale, una parte così importante di come funzioniamo noi come persone. Tuttavia non sono tutto. C'è la razionalità, e in fondo con questo titolo ho voluto sottolineare questo paradosso, che siamo del tutto in preda all'emotività, laddove l'emotività forse ci serve male, ci serve contro i nostri interessi, cioè nella gestione della cosa pubblica, nel rapporto con le decisioni collettive, dove bisognerebbe essere invece razionali, bisognerebbe avere, come dire, una visione basata sulla conoscenza dei fattori e non sull'odio, la vergogna o l'amore. Richiamandomi a questi sentimenti, ho voluto sottolineare il contrasto. Noi oggi viviamo, forse perché l'epoca dei social è così, non saprei, io penso che i social abbiano molta influenza, ma ho voluto proprio far vedere che abbiamo bisogno di sicuramente avere i nostri sentimenti, ma non essere guidati solo da quelli, altrimenti rischiamo di prendere decisioni collettive che ci portano nel posto sbagliato, ci portano forse anche vicini a un precipizio.
E tra l'altro la parola sentimento, adesso che si usa molto l'inglese, la parola sentiment ha persino un altro significato ancora. E come diceva giustamente Federico Fubini, i sentimenti sono utili, ma bisogna fare un passo verso la razionalità. Lei subito nelle prime pagine, Federico Fubini ci racconta di come a Roma, a Varsavia, a Budapest, ecco, nella questa sottolineatura, le forze europeiste liberali condividono il rifiuto di chiedersi perché i connazionali abbiano voltato loro le spalle per affidarsi a leader tanto smargiassi, poco istruiti e invisi ai grandi media esteri che gli esponenti del vecchio establishment leggono ogni mattina. Ecco, siamo a pochi giorni da un voto di cui nessuno o pochissimi sanno poi operare la scelta su che cosa, su chi. C'è poca comunicazione, e non sto dicendo che è colpa della stampa, perché anche noi ci informiamo molto poco. Ecco, Ma alla fine di tutto questo, forse quei leader che lei dice nel libro, quei leader smargiassi, forse è un po' quello, perché anche noi abbiamo un certo disinteresse, perché la colpa non è sempre degli altri.
Assolutamente, la colpa non è assolutamente sempre degli altri. Io quando parlo di leader smargiassi, eccetera, quello che voglio dire è che noi abbiamo visto in Italia una establishment, o un vecchio establishment, che ancora è sotto shock per la vittoria dei partiti definiti populisti. Poi si può discutere, i populisti ci sono di vario tipo, e non riescono a capire perché. Pensano che gli italiani siano diventati stupidi, pensano che ci sia una forma di accecamento collettivo che rischia di portarci appunto nel precipizio, eccetera. Io quello che cerco di spiegare nel primo capitolo del libro è che in realtà se le vecchie elite del nostro paese si fermassero un momento a considerare quello che sta succedendo, che in realtà queste altre forze hanno vinto perché hanno, per quanto mi riguarda, probabilmente risposte sbagliate, ma hanno posto domande giuste, che i cittadini sentono come domande giuste e rilevanti per la loro vita. Il problema della povertà, il problema del potere d'acquisto, il problema della percezione di sicurezza e anche forse la percezione che l'Europa in certi momenti può avere avuto un'attitudine che non è stata corretta nell'interesse generale, nell'interesse forse anche collettivo dell'Italia. Tutte queste cose sono state negli anni scorsi rese tabù. Durante il governo Renzi di povertà non si parlava, perché bisognava riflettere questa immagine di un paese che finalmente, un po' un'immagine un po' alla Tony Blair, del paese che guarda all'avvenire, che paese felice nella globalizzazione. La globalizzazione che diciamo è un dato di fatto, non dico se buono o cattivo, ma è la realtà di oggi, non si può dire fermiamo il mondo, voglio scendere, ok? Dunque bisogna affrontarla per quello che è, ma è anche un fenomeno che fa dei vincenti, per fortuna e per loro merito, ma fa anche dei perdenti di cui bisogna occuparsi. Anche la questione della sicurezza, discorso simile. Si dice sempre non c'è un problema di sicurezza, perché se voi guardate le statistiche sugli omicidi in realtà sono scese tantissimo, l'Italia è uno dei paesi con meno omicidi d'Europa per 10.000 abitanti o 100.000 abitanti, in vero, però poi c'è il problema che mia figlia esce la sera e io voglio essere sicuro, come dire, tranquillo che non le succeda qualcosa. E questo problema della sicurezza nelle periferie è molto avvertito, no? E anche questo non lo si può rendere tabù. Stessa cosa nel rapporto con l'Europa. L'Europa è stata una grande cosa e resta una grande cosa per l'Italia. Io sono assolutamente a favore è parte di noi, non è una cosa diversa da noi. Mentre noi la percepiamo a volte come una cosa diversa da noi. Basta vedere anche nel lessico, si dice io vado in Europa, come se l'Europa fosse un altro continente rispetto all'Italia. No, è parte di noi. La questione è che non si può, secondo me, vedere l'Europa solo come una specie di vincolo esterno che detta le condizioni, perché in realtà l'Europa è parte di noi e noi siamo parte dell'Europa, e dunque da un lato partecipare a questo sistema più largo ha favorito molto la modernizzazione del nostro paese, dall'altro ci possono essere state anche, come dire, legittime richieste da parte di altri paesi che riflettevano i legittimi interessi di altri paesi e magari non il nostro. Sto pensando a un risanamento dei conti pubblici che ci è stato chiesto all'inizio di questo decennio, troppo rapido, o il modo in cui è stata affrontata la crisi bancaria verso il 2015, troppo traumatico, con i risparmiatori colpiti, eccetera, poi quello che si è suicidato. Queste cose hanno in qualche modo incoraggiato la risposta populistica, che secondo me non ci sta aiutando tanto, perché mentre le domande che queste nuove forze politiche pongono sono corrette, come dicevo, a volte magari sulle risposte si possono avere dei dubbi.
E quindi potrebbe essere interpretato tutto questo, Federico Fubini, come una questione di parole. Le parole sono importanti nella politica, vediamo che le parole spostano gli equilibri, alzano, abbassano lo spread, tanto per essere in tema di questi giorni. Ma non è solamente una questione di parole, anche se sono importanti, perché le parole bisogna sceglierle, soprattutto in politica, ma bisogna saperle scegliere, quindi bisogna, facendo ancora un passo indietro, bisogna avere la capacità culturale, che mi sembra di capire che oggi, guardandoci intorno, questa capacità culturale delle istituzioni sembra, non dico non esistere, ma sembra un po' assente.
Allora, io quello che penso è che anche in Europa ci si inizia a rendere conto che l'idea di trattare l'Italia a forza di lezioni esemplari sia stato un errore. La mancanza di empatia, questo torno al concetto della coesistenza necessaria fra razionalità e emozioni, la mancanza di empatia è stata un errore. Da un lato c'è stata un'evidente mancanza di empatia nelle elite europeiste italiane, nelle migliori intenzioni. Le elite europeiste italiane hanno sempre visto nell'Europa, correttamente a mio avviso, una opportunità di modernizzazione del paese, un'opportunità di, come dire, controbilanciare i nostri peggiori difetti. Qual è il nostro peggiore difetto? Scaricare tutte le contraddizioni del paese nel debito pubblico. Se c'è un problema facciamo debito pubblico. La gente vuole evadere, facciamo debito pubblico. La gente vuole andare in pensione dopo 15 anni di contributi, facciamo debito pubblico. Scaricare tutti i nostri piccoli egoismi personali nel debito pubblico come se fosse di nessuno invece che di tutti. E invece poi è il debito di tutti e questo ci ha un po' fregato. L'Europa è il contrappeso e le nostre élite hanno sempre visto l'Europa come il vincolo esterno, il contrappeso. Ora, il problema qual è stato? Che una democrazia non può funzionare come se fosse uno scolaro fra i banchi di scuola, con la maestra che ci dice che cosa fare, perché poi si crea anche una reazione di rigetto nel momento in cui le cose non funzionano più come speravamo, come abbiamo visto con la crisi, eccetera. Dunque l'idea di essere trattati a lezioni esemplari alla lunga può creare un rigetto che può essere anche pericoloso, perché poi diventa destabilizzante dal punto di vista delle istituzioni. Ora io credo che sono ottimista, perché penso che ci sia oggi lo spazio per una nuova consapevolezza, come dire, per un europeismo meno da scolaro fra i banchi di scuola e più nell'idea che questa è una democrazia, un sistema collettivo, democrazia europea, che ha delle istituzioni, delle regole, in cui se l'Italia forma delle alleanze può far valere alcune delle sue sensibilità, che sono sue e non di altri paesi, per esempio il bisogno di più investimenti pubblici o il bisogno di un riequilibrio rispetto, secondo me un tema importante è quello che c'è stato con le delocalizzazioni produttive dall'Europa occidentale all'Europa orientale, no? Dove il costo del lavoro è molto più basso. Io credo che quello sia un fattore destabilizzante sia per i paesi orientali, dove il costo del lavoro è troppo basso, sia per i paesi occidentali che perdono imprese, anche nella zona, anche in Piemonte è successo, no? L'Embraco sto pensando. Io credo che siamo a un punto di svolta, io credo che dobbiamo essere ottimisti, ma le ricette del passato non funzionano più, altrimenti se vogliamo continuare con le ricette del passato finiamo per essere dominati dai sentimenti di rigetto che non ci portano da nessuna parte.
Che non ci portano da nessuna parte, però da qualche parte bisogna pure andare, se bisogna partecipare a questa costruzione dell'Unione Europea, apprendiamo dal libro di Federico Fubini intitolato Per amor proprio, edizione Longanesi, che per esempio i nostri rappresentanti, per esempio il ministro Matteo Salvini, su 3 riunioni importanti a Bruxelles è mancato 3 volte, su 5 Luigi Di Maio è mancato credo 2 o 3 volte. Ecco, siamo passati Federico Fubini dal dire battiamo i pugni sul tavolo all'assenza, al disinteresse. Ecco, forse questo sia da una parte che dall'altra ritorno a dire forse sulla nostra incapacità diplomatica, che entra anche a pieno diritto nel territorio politico.
Ma assolutamente. Allora, C'è sicuramente un problema di quel tipo lì, cioè la fase del rigetto è la fase in cui poi non ci si va più a Bruxelles, però se non si va non si conta, e quando non si conta poi le persone, gli altri decidono senza di noi e dunque senza tenere conto anche dei nostri interessi, perché ci sono degli interessi legittimi degli altri paesi, anche del nostro, e poi arrivano decisioni che non riflettono i nostri interessi e ci ribelliamo contro l'Europa e ci andiamo ancora meno e dunque poi gli altri decidono ancora di più senza di noi. Insomma, diventa un po' una spirale viziosa. Io quello che faccio vedere nel libro, come dire, vado a vedere ciascuna di queste riunioni e vedo che i nostri non ci sono mai. Di Maio, che dovrebbe andare al Consiglio Commercio, Consiglio dei Ministri europei del commercio, dell'energia, dell'industria, Salvini, dell'immigrazione, non c'è mai, no? E vado a vedere invece dove loro vanno con i loro voli di Stato. Beh, Di Maio è stato tante volte a Bruxelles, quante volte è stato in Cina. Salvini è stato 3 volte in Russia, 0 volte a Bruxelles. Allora mi dico, sulla base di questo, diciamo, sto parlando dei primi 8-9 mesi Allora, sulla base di questo, ma cosa ci stanno dicendo questi viaggi? In realtà ci stanno dicendo che l'idea di essere una nazione sovrana, indipendente da tutte le altre, eccetera, a me non mi convince fino in fondo che sia possibile, perché anche a vedere dove vanno questi leader, in realtà vanno a cercare altri alleati. Dunque, la scelta non è fra essere, come dire, giocare, stare in Europa e essere sovrani. A me sembra che la scelta sia tra giocare questo gioco europeo, che è complicato, ma è il gioco dentro una democrazia della quale noi siamo una parte anche molto importante, facendo alleanze, eccetera, oppure l'impero, sottomettersi all'impero degli altri, che sia la Cina, che sia la Russia, o che sia l'impero di Amazon che controlla i nostri dati, o di Facebook che controlla i nostri dati, come dire, imperi più lontani, più indifferenti, meno democratici. Secondo me l'idea di sovranità nel XXI secolo non è quella dell'Ottocento. L'idea di giocare da soli non esiste, ma lo vediamo anche da come si sono mossi Salvini e Di Maio. Non è che sono rimasti a Roma, sono andati in Cina, sono andati in Russia, ma insomma io sinceramente fra poter decidere insieme agli altri a Bruxelles e dover sentire prendere atto delle decisioni su di me da parte del presidente cinese o da parte di Putin, ma io prendo la prima opzione tutta la vita.
La prima opzione di tutta la vita, però qui ritorniamo al tema caro e urgente, un tema molto urgente, non solamente per le elezioni di domenica prossima, ma urgente in tutti i sensi, cioè quello della parola Europa. Certamente Federico Fubini non ha la sfera magica per capire come andrà a finire, ma in ogni modo la domanda veramente, Federico Fubini, mi crede, è del tutto scontata: come andrà a finire?
Ah no, guardi, non lo so, io dico solo una cosa, 1989, 30 anni fa, cosa succede? Finisce il socialismo reale in un paese e il messaggio a tutti gli altri paesi di quella regione è potentissimo, capiscono che poiché succede in un paese, mi pare che il primo che ha avviato le rivoluzioni di velluto fosse proprio l'Ungheria. Tutti gli altri capiscono che si possono mettere in movimento e finisce immediatamente in tutti gli altri paesi. 2019 noi abbiamo almeno due paesi, ma dico almeno due paesi, dell'Unione Europea, nei quali la democrazia è tornata in discussione. L'Ungheria, la Polonia, in Ungheria chiudono le università sgradite al governo. I giornali vicini al governo invitano gli studenti delle superiori a denunciare gli insegnanti che dovessero dare messaggi non in linea con, come dire, i messaggi ufficiali del governo, i media sono sotto controllo, il potere giudiziario c'è un'esenzione totale dei politici dal potere giudiziario, insomma queste sono cose non da democrazia, ok? Allora io dico una cosa, come il messaggio che il socialismo poteva cadere in un paese è stato molto potente per tutti gli altri paesi, noi dobbiamo capire che se la democrazia cade in un paese dell'Unione Europea, il messaggio che questo è possibile, che può succedere perché è successo in un paese dell'Unione Europea, può arrivare a tutti. E allora è molto pericoloso. Io credo che non dobbiamo permettere che questo succeda, e in fondo non neghiamocelo, la posta in gioco è il mantenimento del sistema che ci rende tutti più liberi.
Per riprendere il sottotitolo di un libro che mi pare lei abbia anche citato, cioè quello di Carlo Calenda, dobbiamo capire la paura di trovare il coraggio, e forse sta proprio qui, in questa
Io non faccio politica, ma certamente. Sono un giornalista, da questo punto di vista non sono né per il PD né contro il PD.
No, ma era un esempio semplicemente.
No, ma questo deve essere molto molto chiaro. Per me non significa che se uno vota un partito è per la democrazia, se vota un altro partito è contro la democrazia in Italia. Io penso che l'Italia, in Italia tutti i partiti fino a prova contraria siano pienamente democratici, il nostro sia un sistema pienamente democratico. Quello che dico è che tutti in Europa dobbiamo stare molto attenti a questo. Allora, a me una cosa mi colpisce molto dell'Ungheria, che quando c'è una persona scomoda che dice cose che non vanno bene al governo, non è che viene arrestata o cose del genere, però parte una campagna diffamatoria nei suoi confronti, una sorta di aggressione alla sua reputazione sui media, sui social network. Viene fuori che la moglie è un po' pazza, viene fuori che lui, non so, è stato a vedere dei siti pornografici, cose del genere, continuamente, che quando aveva 16 anni aveva rubato una mela da una bancarella. Allora, questa cosa, questo singolo aspetto, noi siamo una piena, pienissima democrazia con partiti tutti democratici, non permetto che si discuta questo. Purtroppo però quello che vedo è che questo aspetto dell'aggressione reputazionale alle persone avversarie o viste come avversarie sta diventando una caratteristica della nostra vita pubblica, e questo singolo aspetto mi preoccupa, perché il singolo aspetto, secondo me, non compatibile con la piena democrazia che noi siamo. Dunque dobbiamo riflettere, secondo me, molto bene su questo punto.
Dobbiamo riflettere molto bene, dobbiamo riflettere anche nel nostro comportamento verso la parola Europa. Io vedo qui a chiusura del suo libro la sottolineatura di tre righe che sono comunque importanti, perché ci dicono che questi malatempora in ogni caso sono sempre esistiti. La verità è che la vita politica, lei scrive, è sempre stata dura, sporca, esasperante, eternamente imperfetta all'interno di ogni paese. Sarà eternamente imperfetta, ma tocca a noi, tocca alle istituzioni.
Che la democrazia è così, cioè l'idea che la democrazia sia una pace armoniosa non è mai esistita. La democrazia serve per incanalare e convogliare i conflitti, che sono conflitti o, diciamo, confronti di interessi inevitabili. Non dobbiamo averne paura, dobbiamo farlo dentro le regole, che sono le nostre regole comuni.
Federico Fubini, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Guardi, lei parla di corda in casa dell'impiccato, perché ho perso su un treno il mio Kindle, sul quale stavo...
E quando l'ha perso? Venerdì 17, ieri.
Lasciamo perdere. E, allora, stavo leggendo un libro molto bello di il mio economista favorito, che si chiama Raghuram Rajan. Non è stato ancora tradotto in italiano, si chiama The Third Pillar, il terzo pilastro. E Rajan dice che, naturalmente, mette in correlazione questa cosa del populismo con il malessere dovuto alla globalizzazione, le persone che alla fine sono i perdenti, si sentono perdenti in questa globalizzazione, in questa rivoluzione tecnologica, però dà una risposta interessante. Lui dice: la vita delle comunità a livello locale può fare tantissimo per aiutare le persone che si sentono alienate in questo mondo. Dunque i sistemi di governo locale, la fiducia fra persone nei quartieri, nelle piccole città, nelle città, il mettersi insieme e cooperare per risolvere i problemi anche a livello locale, nella nostra strada, nel nostro quartiere, è una risposta importante e spesso sottovalutata. Personalmente sono d'accordo.
E che cosa ne sarà del suo Kindle? Quanti libri aveva dentro? Mi scusi se torno su questa cosa poco.
No, di libri, la cosa buona è che purtroppo me lo dovrò ricomprare, però poi credo che dal cloud posso scaricare e recuperare tutti i miei libri, se no mi buttavo da una finestra.
E questa è una cosa importante, che almeno si possa recuperare. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato,
a voi,
Federico Fubini, per
Salve,
amor proprio, buongiorno.